Martedì 15 gennaio, ciao a tutti e a tutti. E iniziamo con Note Cose Città, questa è naturalmente Radio Onda Rossa 87.9, modulazione di frequenza a Roma. Che c'è?
Professino.
Ma hai lasciato senza te. Allora noi ci rubiamo qualche secondo per invitarvi, invitare tutti e tutte a sostenere la radio. È importante, la radio è di tutti e di tutte quante noi, è importante aiutarla e trovate tutte le informazioni, tutte le modalità sul sito www.ondarossa.info. Per comunicare con noi lo 06 49 17 50 e basta, non darei altre informazioni. Ciao Fabio.
Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti.
Aspetta, mi senti, sento un po' basso, vai un po'.
Sempre la solita storia.
Sempre la solita storia,
lo so, Fabio, non mi tieni il canale basso.
Poi facciamo pure la prova prima.
Ciao a tutti e ciao Alessandro.
Allora Fabio, oggi raccontiamo una storia, mi sa. Oggi dobbiamo parlare tanto, io sono molto preoccupato, quindi tu aiutami, eh.
Ce la metto tutta. E chi aiuta me però?
A te nessuno, tu non hai bisogno di essere aiutato Fabio, sei un fuori classe. Vabbè, dove andiamo oggi, dai?
Andiamo a Londra.
Bella!
Più precisi, a West London, Notting Hill. E se vogliamo essere ancora più precisi andiamo a Kensington Park Road, al civico 202, sede storica della Rock Trade Records, che è un'etichetta discografica che proveremo a raccontare oggi e speriamo di farlo bene
alla perfezione.
Guarda, due parole Ale prima di passarti la parola a te, visto che oggi cominci tu.
Sei il capo.
Diciamo così, che se il punk londinese è stato prerogativa nonostante tutto delle major, Virgin e Columbia su tutte, se pensiamo ai Sex Pistols e ai Clash, il post-punk, almeno quello della prima ora, girava intorno a una serie di etichette piccole indipendenti, tra tutte svettava appunto la Rock Trade di Geoff Travis. Adesso racconterei qualcosa tu, no Ale?
Sì, Geoff Travis è il figlio di una famiglia borghese di origini ebraiche che vive a Londra. Lui si laurea all'università di Cambridge, poverino.
E in che anni siamo?
Siamo alla fine del 1975 più o meno. Lui insomma subito dopo la laurea parte e si va a fare un viaggetto, va prima in Canada, poi già che c'era dice vado anche negli States.
Stellina.
Poverino. Infatti dice poi a un certo punto che lui arriva a Chicago e poteva scegliere, dice che faccio, vado a New York o vado verso San Francisco? Io sarei andato verso New York.
Io
però
voglio.
Storicamente evidentemente subiva ancora il fascino hippie.
Poi la cultura hippie vedremo la porterà dentro.
Ci mancherebbe, lui era comunque un appassionato di musica e quindi si butta verso San Francisco. Durante il suo cammino incontra una delle sedi dell'esercito della salvezza e dove ha l'occasione lì di acquistare anche un sacco di dischi di seconda mano a 25 centesimi a disco. Il suo compagno di viaggio gli dice scusa Geoff, adesso che ci facciamo con tutti questi dischi, non possiamo andare avanti, spediscili a casa e quando torni apri un negozio di dischi. E per Travis insomma detto fatto, il tempo di tornare a Londra,
che contatta, probabilmente era quasi una battuta quella dell'amico.
Sì, abbattutamente lui ha fatto una battuta lui per fargli vedere che comunque insomma il pound in mano ce l'aveva, si apre questo negozio di dischi. Il tempo di contattare anche un negozio di Manchester che invece stava fallendo, un negozio di musica, quindi acquista lui il materiale, tutti gli album di questo negozio e si apre proprio a West London, quindi a Notting Hill, a Kensington Park Road, il 20 febbraio 1976 apre e fa l'inaugurazione di questo negozio.
L'inaugurazione che fa, adesso la battuta non è proprio piacevolissima,
non
fa il botto,
fa il botto perché a pochi metri da lui qualche saracinesca più in là, scoppia...
forse a pochi metri, no, forse a qualche centinaio di
qualche
metri,
centinaio
forse.
Di metri, ma insomma i zeri non contano, e scoppia proprio una bomba dell'ira, tra l'altro la seconda bomba della giornata, quindi chissà cosa avrà pensato Travis dicendo forse l'inizio non è dei più promettenti, invece no, l'inizio sarà assolutamente promettente. Allora, già il quartiere si presta molto, perché è andato in Ghilla all'epoca, è un quartiere molto vivace, è il quartiere delle occupazioni, un quartiere economico frequentato da tanti ragazzi e ragazze, e poi è lì vicino c'è anche la comunità giamaicana che vive lì, e infatti il suo negozio diventerà uno dei luoghi di incontro chiave dove la cultura reggae e quella punk si incontreranno, insomma, dando vita a tante cose belle che alcune di queste già ne abbiamo parlato. Tra l'altro Travis, quando apre il negozio, racconta lui stesso, dice: io in realtà volevo, non è che ci volevo guadagnare, volevo un posto dove andare ad ascoltare musica, e volevo che le persone che venissero in negozio potessero fare lo stesso. Quindi mette tutti i divanetti, mette un sound system, uno andava al bancone, chiedeva al commesso, alla commessa, di farsi dare un LP e tranquillamente passava un pomeriggio lì. Lui inizia ad acquistare anche tanti vinili reggae proprio per attirarsi anche la clientela giamaicana, e il negozio prende piede, insomma, non ci mette molto. Il negozio è frequentato tra l'altro anche da un po' di personaggi che conosciamo. C'era un certo Strummer che ci andava.
Strummer e Mick Jones, che abitava lì vicino.
E Mick Jones, tra l'altro, che racconta Travis, dice: era uno dei miei clienti migliori per la compravendita dell'usato, perché lui andava a rubare i dischi.
No, quello è Steve Jones.
Ah, Steve Jones, giusto. Steve Jones
andava
a Sex Pistols, che andava a rubare negli altri negozi e poi andava a rivendersi i dischi a Travis. E a un certo punto nel 1977, quindi un anno dopo, perché siamo comunque a febbraio, arriva sugli scaffali di Rot Trade Records un disco molto importante, non solo per il genere, parliamo dell'EP di esordio degli Buzzcocks, tra l'altro l'unico in formazione completa, quello con Piccelli e Howard e Devoto. Siamo nel febbraio 77, tra l'altro noi ai Buzzcocks...
Ma chi? Devoto, dico.
È devoto ai Buzzcocks.
Comunque no, Rock Trade è ancora Rock Trade, non è Rock Trade Records, è ancora semplicemente,
sì,
Rock Trade.
Rock Trade Shop, come si
No, dice? Penso Rock Trade,
no,
basta.
Semplicemente Rock Trade. E
Rock Trade, tra parentesi, che lo dico adesso, non lo dico più, ci dimentichiamo. Lui, Travis, racconterà in serie, gli hanno chiesto da dove viene il nome, no? E in una serie di interviste ha detto sempre le stesse due cose, cioè che prende il titolo da un romanzo pulp a tinte sadomaso che lui ha amato molto, e anche da una band che ha conosciuto in Canada, una band canadese che si chiamava appunto Rock Trade. Poi, cercando in rete, abbiamo visto che Rock Trade è anche un'espressione slang londinese o inglese, non so se solo a Londra, che significa che ha a che fare con la prostituzione, tratta della prostituzione, oppure in un'accezione un po' più ampia è qualcosa che è contro
l'establishment. E quindi niente, arriva questo album, un album che sarà importante perché farà scattare nella mente di Travis uno dei tanti campanellini, una delle tante sue intuizioni. Questo disco dei Buzzcocks fu prodotto con l'autoproduzione, che prende il nome, insomma prenderà il nome nella musica punk, sarà un processo molto, molto diffuso, do it yourself. Tra l'altro la BBC, quando ha fatto il documentario proprio dedicato a Rat Trade, ha messo questo sottotitolo.
Il documentario in quel caso fatto per i primi 30 anni.
In omaggio dei 30 anni della Rat Trade.
Quindi nel 96.
Sì, esatto. Fatto
no. In 30 anni, 2006, scusate.
2006, dai, infatti che c'era qualcosa che non mi tornava. E questo disco in realtà non fu il primo fatto in questo modo, però fu quello che diede poi la consapevolezza a chi aveva intenzione di fare musica che la strada dell'autoproduzione era percorribile.
Si può fare,
vendete
si può fare
circa
anche
15-20 mila copie. E quindi a Travis scatta questa cosa e questa cosa, insomma, lo vedremo prendere a piede, e da qui nascerà tanto altro. Noi approfittiamo, perché comunque i Buzzcocks ci fa sempre piacere metterli, li abbiamo anche omaggiati nella nostra ultima puntata di dicembre, nostro malgrado, perché l'abbiamo fatto proprio per rendere omaggio appunto a Piccelli, che era morto. Massimo Palme ne ha fatto un bellissimo e commovente ricordo. Io a questo punto, Fabio, me li ascolterei i Buzzcocks.
Sì, dicendo che noi... appunto era un disco autoprodotto in cui la Rock Trade ancora non c'entra, nel senso che l'ha venduto tanto, e,
sì,
e poi vedremo perché,
esatto,
entra nella
storia. L'ha venduto tanto, però ha creato in Travis questa consapevolezza che un qualcosina si poteva fare. Qui dove peschi, peschi bene, perché è un disco veramente bello.
Tu?
Io ho
che
pescato un classicissimo, si chiama Boredon. Però in tutto ciò, eccola, Boredon, loro sono i Buzzcocks.
Boredom. And now I'm living in this movie, but it doesn't move me. And no matter where you put a phone to ring, there it ring a ring a ring a fucking thing. You know me, I'm acting dumb. You know the scene of every undrum. Boredom, boredom, boredom. Ba-dum, ba-dum.
Loro erano i Buzzcocks, l'EP, e prima l'ha dimenticato di dire il nome, era Spiral Scratch. Insomma, Alessandro ha spiegato.
Scusa, ringraziamo per il trillino, però è arrivato a fine
sì,
canzone.
Sì, avevo già dimenticato.
Comunque la scaletta è tutta così, per cui se non vi piace, insomma, andate via tranquilli, se non vi piace il punk e sta roba.
No, non è proprio tutto.
Non ve parliamo
tutta, tutta
più, però.
Così.
Non, no, è proprio non è tutta, tutta così. Così.
Però diciamo che
dai,
almeno.
Però meno,
nei primi pezzi sì, certamente. Diciamo, l'EP dei Buzzcocks Spiral Scratch, come diceva Alessandro prima, dà il segno di un cambiamento, cioè nel senso funziona, è un prodotto fai da te, e la Rock Trade, come altri negozi di dischi che sono in quel, almeno in questo mondo qui, lo vende bene, 20.000 copie per un prodotto del genere non è affatto poco. E appunto è questa la molla che scatta nella testa di Travis, del fondatore della Rock Trade, è questo che dà euforia a tutto l'ambiente, un'euforia che convince la Rock Trade a buttarsi nella mischia della produzione e della distribuzione. Andiamo un po' però con ordine. Nel 77 tutto quello che passava dal sistema distributivo della Rock Trade era gestito con questa filosofia del fai da te, del do it yourself. Registrazione, stampa e packaging erano tutto a carico dei musicisti. La filiera distributiva, questo lo vedremo dopo, era per quegli anni del tutto innovativa e si rivolgeva a piccole comunità di ascoltatori. Era proprio un core di ascoltatori che non aveva nessuna, che non era assimilabile a nessun target radiofonico, semplicemente perché il target radiofonico non aveva ancora individuato quel bacino.
Certo,
cioè erano persone che cercavano esattamente
quello
e quello non era ancora passato. Da lì a poco sarebbe successo grazie a dei personaggi che incontreremo lungo il racconto, però ancora non avevano un loro...
Ne citiamo uno al volo, John Peel?
Sì, John Peel, avrei detto tra pochissimo, grazie per avermi bruciato quello, prego, che dovevo dire, ma sì, John Peel è uno di questi. Comunque, beh, la base di ascoltatori della Rute Rate nasce grazie quindi a questo piccolo, a questo meccanismo su piccola scala che riesce a sedimentarsi anche a, per l'interessamento di giornalisti musicali specializzati e per DJ radiofonici, tra cui appunto il gigante che risponde al nome di John Peel. Alla fine del 77 Travis si accorge che le cose vanno alla grande, cioè il negozio funziona, vende bene, quindi incassa, ha soldi da investire, ed investe come? Rinveste mettendolo i tanti musicisti che cominciano a rivolgersi a lui nelle condizioni di poter registrare qualcosa. Cioè io dare ai musicisti tutti gli strumenti necessari per farli in qualche modo emergere. La Rock Trade diventa sempre più un punto di riferimento e di fatto comincia a svolgere le mansioni di una vera e propria etichetta discografica. E questo è il momento della storia in cui si aggiungono il supporto logistico, quello finanziario, quello metodologico, e Travis assume proprio le mansioni di direttore artistico. E
insomma si ingrandiscono abbastanza in fretta,
no, capisce appunto che vuole fare quello, che lo può fare, e poi fondamentalmente sono gli stessi musicisti, lo stesso bacino di pubblico che sì, frequenta la Rock Trade a chiederlo di fatto farlo. Allora lui quindi si lancia, è pronto a raccogliere la sfida e si fa un suo officetto nella retrobottega del negozio. L'ufficio è reso possibile da un prestito che lui chiede al padre, un prestito di 4.000 sterline. Questo
chicco lui,
chicco, sì. La conferma questo dello spirito comunque amatoriale che muoveva i primi passi del progetto Rock Trade. E si mette alla ricerca di nomi per il suo futuro artistico, e il primo nome che sulla sua agenda è quelli che secondo lui sarebbero diventati Sex Pistols francesi. Non è andato esattamente così. Parliamo di un gruppo che si chiama Metal Urbane, se l'ho pronunciato bene, e di loro il primo 7 pollici che porta il marchio Rock Trade è appunto un EP di questa band francese di nome, il nome del singolo intendo, Paris Marquise. Siamo nel febbraio del 1978, però appunto febbraio, l'intero 78 è un'esplosione poi di singoli, di EP, di 7 pollici che la Rock Trade produce. Passiamo appunto dal punk francese al dub giamaicano, e per dare l'idea della visione che aveva Travis, nella prima decina di EP che produce solo 4 sono inglesi. Tra questi ci diamo, anche se non li passiamo stasera, i Cabaret Voltaire. Per il primo 33 giri invece bisogna aspettare il febbraio 1979. Questa è una data significativa nella storia della Rock Trade, perché insomma va allo stadio successivo, sale di un gradino. Viene dato alle stampe il debutto di un gruppo punk rock di Belfast, del nord irlandese. Loro si chiamano ancora, perché sono ancora in attività, Stiff Little Fingers. Il disco, per chi lo conosce, è una pietra miliare del genere.
Bellissimo.
Si chiama Inflammable Material. Ed è appunto il disco che impone la Rock Trade all'attenzione quantomeno nazionale, quantomeno degli addetti ai lavori. Infatti il disco entra direttamente in classifica e sale raggiungerà il 14° posto, che è una vera e propria rivoluzione, cioè sia per il genere, sia per il mondo da cui, sia per il fatto che esce da un'etichetta indipendente, raggiungere nelle classifiche pop nazionali il 14° posto è tantissima roba.
Tanta roba.
Come singoli dell'album usciranno prima Suspect Device, poi Alternative Ulster, che forse è la loro canzone più famosa. Nel disco c'è anche una cover fantastica di Johnny Was di Marley, che stasera non mettiamo per problemi di lunghezza, dura quasi 9 minuti e quindi abbiamo ritenuto che non fosse il caso.
Però fate finta che mettiamo.
Noi comunque, e forse avremmo scelto in ogni caso questo, scegliamo la canzone che si chiama Rock Trade e loro sono i Stiff Little Fingers.
Ah, è arrivato il trillino, sì sì, rimettiamo. Little Fingers, la canzone si chiamava Road Trade, questa è sempre la Onda Rossa, questa è Note Questa Città e vi stiamo raccontando la storia di questa Road Trade che adesso lo possiamo dire è...
Senti un inciso di sì, insisto sui Little Finger. Senti, se non la conoscete ascoltate Johnny Walls fatta da loro, di Marley.
Ok,
ho finito. Dottore,
allora come è strutturata questa Road Trade? Lo posso dire adesso Road Trade Records?
Adesso puoi.
Porca miseria. Allora, ci sono degli aspetti che la rendono insomma unica, non solo per quello che ha dato alla musica, ma anche proprio per come è strutturata, per i rapporti, le relazioni che teneva con gli artisti. Da un punto di vista interno, la Road Trade era una cooperativa. A capo c'era ovviamente Travis e poi c'erano dei capi area, insomma, che si occupavano chi della distribuzione, chi della produzione. Sentevo il fischio, ho abbassato un po' il volume. Ma la cosa interessante è che all'interno di questa cooperativa tutti guadagnavano uguale, quindi in sostanza tutti i ricavi della Rotary Records venivano egualmente distribuiti sia a Travis e anche ai ragazzi che magari avevano iniziato da poco a lavorare lì. C'era una ripartizione perfettamente equa del 50%. In più c'era anche un discorso legato al codice, diciamo, se vogliamo, codice etico.
No, aspetta, non ho perso. Capito. No, nel senso che il 50% intendi?
No, nel senso che tutti ridistribuivano equamente.
No, tutti guadagnavano la stessa cifra.
Sì, tutti guadagnavano la stessa cifra.
Cioè, come hanno fatto, come in quegli anni faceva Liberazione, come faceva Time Out a Londra, come da noi faceva il manifesto, per dire, tutti dal primo all'ultimo guadagnavano la stessa cifra. La stessa il 50 cifra. Arriva dopo.
Scusami, hai ragione. ho confuso i due piani. E c'era anche un codice etico che portava avanti Rock Trade, perché loro non distribuivano, non producevano materiale che contenesse temi fascisti, razzisti o sessisti. Questo valeva per gli album, valeva anche per delle cover che furono bocciate perché non andavano bene, non rientravano in questi standard, ma valeva anche per le fanzine, perché Travis racconta: noi ricevevamo circa una quindicina di fanzine a settimana e le leggevamo tutte, se poi c'era qualcosa che non ci piaceva nei contenuti le rimandavamo indietro, mentre invece le altre le distribuivano. Ma la vera rivoluzione probabilmente della Rock Trade riguarda il rapporto con gli artisti. Allora, intanto sul bancone del negozio c'era una cassettina di legno, chiunque poteva entrare e mettere lì dentro il proprio demo tape. Se poi questo era ritenuto valido, Rock Trade si proponeva per produrre.
Poi vedremo, qualcun altro salterà questo passaggio,
sì,
lo farà in maniera un po' differente,
in maniera un po' più bulletta,
un po' più prepotente,
un po' più prepotente. E chi non aveva la possibilità di pagare proprio, di prodursi il disco, Rock Trade anticipava i soldi agli artisti, per esempio, che venivano da fuori, e loro davano un anticipo. E poi, se questi non volevano restituirlo, insomma, proponevano uno scambio, ovvero di lavorare come forza lavoro sostanzialmente all'interno del negozio. Quindi c'era questa possibilità che un artista che veniva da fuori Londra poteva, insomma, dedicarsi alla musica a tempo pieno, lasciando magari il vecchio lavoro per venire a Londra, e loro offrivano in cambio un lavoro, quindi per poter vivere. E poi c'è l'altro aspetto, quello che riguarda l'equa ripartizione, con cui stavo facendo confusione prima, ovvero tutti i ricavi, i proventi della vendita degli album venivano ripartiti del 50% tra gli artisti e tra l'etichetta. E insomma, sembrerebbe...
Fatto salvo, cioè, prima l'etichetta rientrava delle
spese, che aveva
ogni
fatto
caso era diverso dall'altro, magari.
Sì. Però poi, una volta restituiti i soldi, i proventi del disco venivano appunto equamente ripartiti. E questo fu una cosa che poi fu anche un po' controproducente per l'etichetta, ovviamente col senno di poi, perché da un punto di vista, insomma, che ci sembra bello come sistema, però poi succedeva questo, che magari tanti gruppi approfittavano di questa situazione, quindi si facevano prima il nome, il biglietto da visita, facendosi produrre il disco,
magari con un singolo, un EP,
sì, un singolo, si facevano il nome, vendevano qualche copia e poi andavano a bussare alla porta delle grandi case discografiche, che invece lasciavano un anticipo. E in più, se consideriamo che una grande casa discografica dava all'epoca una cifra compresa tra una percentuale compresa tra il 12, mi sembra, il 16%.
Il 12 era proprio la percentuale media. Se erano generosi con grandi nomi, arrivavano al 16%.
Al 16% sui ricavi dei dischi. Questo, ovviamente, rispetto al 50% di Rock Trade, sembra ridicolo che uno va lì. Però poi è anche vero che se questi dischi prodotti con Rock Trade non vendevano, agli artisti non entrava nulla, quindi a volte prendevano quello che c'era da prendere, anche magari rischiando di vendere tantissime copie e guadagnare meno soldi. Dunque, uno degli artisti che abbiamo scelto, anzi uno dei gruppi che abbiamo scelto di far sentire durante questo periodo in cui la Rock Trade inizia la sua escalation, si chiamano Young Marble Giant. Li abbiamo preferiti magari a gruppi un po' più noti, Scritti Politti o Per Eubu, anche loro erano sotto contratto con Rat Records. E questo gruppo,
anche se
fece...
non Modern Dance, se no non avremmo avuto dubbi.
Ah, certo, non c'era Modern Dance, assolutamente sì. E questo gruppo fa in tempo a uscire con un EP e poi si scioglie subito per via dei contrasti interni. Era un trio molto particolare. Era
un batterista eccezionale.
Un batterista che è in compenso Michael Portnoy, veramente era un signor nessuno. Era formato da una cantante, il suo compagno che era il chitarrista, e poi un bassista. Batterista no, in realtà non c'era batterista. Il bassista e la cantante si stavano proprio profondamente sulle palle, e quindi a un certo punto esce l'EP, il chitarrista non riesce a fare da pacere e il gruppo si scioglie. E questo album fu, tra l'altro, dopo quello degli Stiff Littlefinger, all'epoca il secondo più grande successo della Rat Records. La canzone che abbiamo scelto si chiama Eating Nude Mix. Questa è una delle vostre città, questa è Radio Onda Rossa.
Staring at the mirror on the steamy bathroom wall, eating a nude mix. As the people are running, the hair starts to fall as she neatly wipes her lips. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. And the cameras wink on the gore reviews, how the editors agree. up, she glances at the clock. Next, she paints her nails. The train has collided, the driver didn't stop, but she slips into the scales. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. And the cameras wink on the gore reviews, how the editors agree. Looking for a cocky, she finds him in a shoe, lift the magazine from the floor. That long ago mystery has revealed another clue. She quickly shuts the door. The reporters pick up their pads and pens as they rush to the scene. And the cameras wink on the gore reviews, how the editors agree. Yeah, Mac, I could just pull over now, and it looks like it's gonna be an all-night job tonight, you know. If you could send a few cars over, it would sure help a lot. And I should sit more in front of the TV tonight, cause I don't think she'd like what she could see. I'll start making a few inquiries already. Okay, that's all for now.
E siamo arrivati al 1980, quindi abbiamo già detto che Trade ha avuto il suo grande successo, il suo primo grande successo con i Stiff Little Finger, e poi continua, appunto continua con il gruppo che abbiamo appena ascoltato, i Young Marble Giants, ma poi gli Scritti Voliti e tanti altri nomi. E quindi che cosa succede in questo momento della storia? Per la prima volta, poi capiterà anche in futuro, la Rock Trade deve fare i conti con un problema importante, cioè quello della distribuzione e salita di livello. È una etichetta che vende in tutto il paese e ha una sua natura, un suo carattere assolutamente indipendente dai grandi circuiti, e quindi come risolve il problema della distribuzione? Lo risolve, che poi è un nodo fondamentale, un nodo che ha messo in difficoltà tante altre, la storia l'ha insegnato in tanti casi, cioè tante altre label indipendenti sono rimaste poi, non hanno superato con coerenza questo nodo,
lo scoglio loro, della distribuzione
loro. E che succede? Travis, insieme agli altri, insieme a quella che diciamo la sua squadra, crea la cartel, cioè una fitta rete di distribuzione che coinvolge in un primo momento anche la Small Wonder di East London, l'etichetta che nota per aver prodotto Killing in Arab The Cure su tutti. Mano a mano poi convergere anche altre etichette sparse fra Edimburgo, Bristol, Liverpool, cioè riesce a coprire la Rock Trade, un'area talmente ampia da poter diffondere la musica che produceva anche al di là dei confini naturali delle band, perché i confini naturali delle band intendiamo il fatto che se una band era di Liverpool, fondamentalmente in quegli anni, non essendo approdata nei grandi circuiti, rimaneva nell'ambito cittadino o comunque della zona, mentre invece loro, grazie a questo sistema, riescono a portare appunto fuori le band che producevano, e lo riescono soprattutto senza sprecare nessuna risorsa, perché loro andavano a colpo sicuro, cioè non distribuivano in tutti i negozi del paese 5 copie a negozio rischiando rese, bagni di sangue, nel senso di perdite economiche, andavano a botta sicura e appunto non sprecavano nessuna risorsa. Il principale responsabile della catena distributiva della Rock Trade, e questo conferma ancora lo spirito amatoriale, se vogliamo romantico dei tempi, è Little Steve Montgomery. Il suo curriculum, quello che ha fatto recentemente, distribuiva per Londra sul suo furgoncino dischi reg. Fortunatamente, questo siamo nel 1980, ci ha avuto un po' di anni, qualche anno di per fare esperienza, visto che poi nell'83 la Rock Trade compie un altro passo, cioè incrocia la sua strada, si incrocia con quella di una band di Manchester che avrà un'ascesa incredibile. Parliamo degli Smiths, gli Smiths di Morrissey e Johnny Marr che faranno diventare la Rock Trade, come abbiamo poi scritto sul nostro tweet quando annunciamo la puntata, cioè l'etichetta indie per antonomasia. E l'intera vita discografica degli Smiths, dall'esordio omonimo del 1984 fino all'epilogo di Strange Ways del 1987, fu completamente sotto il cappello della Rock Trade. E Rock Trade, che a differenza di quello che abbiamo detto prima, che diceva Alessandro, non è mai stata abbandonata dagli Smiths.
Cioè Alessandro, però Ale
Ale,
cioè,
okay.
È brutto, no. È tutto il nome, no?
Dici?
Cioè, se mi chiamo Pier Francesco Maria, dici Pier Francesco Maria, trovavi un diminutivo.
Pier, quindi?
Ehi, una cosa più intima, insomma, stiamo qua tutti i martedì.
Oh, scusami.
No, no, figurati, perché ognuno.
Posso?
Prego.
Ok. Quindi. mi ha fatto perdere il filo, maledetto. Comunque, nonostante Ale, dicevo che gli Smiths potevano abbandonare la rock trade quando hanno avuto un successo incredibile già nei singoli che erano prima del primo album, e poi tutti i primi album degli Smiths sono arrivati in cima, o se non sono arrivati in cima alle classifiche, poco ci mancava, primo, secondo, terzo posto. Questo è il loro score, diciamo. Morrissey in tante interviste ha ricordato Travis e la rock trade, e quando i giornalisti gli facevano domande di questo tipo, cioè sul perché sono rimasti con loro per l'intera carriera, o perlomeno negli unici poi quattro dischi in studio che hanno realizzato, Morrissey diceva: e questo è ciò che ricordava il primo contatto con la label, e queste sono parole di Morrissey, ricordando appunto il primo scambio con Travis. Questo è ciò che possiamo fare per voi, diceva Travis a Morrissey e Marr, e questo è quello che non possiamo fare per voi, ma alla fine cercheremo di fare del nostro meglio. E lui diceva: ecco, con le major non era assolutamente così, e noi ci trovavamo bene con lui, con quella filosofia, e non abbiamo voluto abbandonarli. In realtà, prima di questo contatto a cui ho appena fatto riferimento, di contatto ce n'era stato un altro, e questo era quasi, possiamo dire, fisico, nel senso che prima Alessandro diceva che la Road Trade, nel suo indirizzo storico a Notting Hill, aveva una cassetta di legno in cui chiunque poteva mettere il suo demo, e a quanto dicono, quanto raccontano le leggende, sembra che tutti i demo venivano realmente ascoltati. Ecco, Marr è andato direttamente nell'ufficio di Travis, l'ha preso per il colletto mentre si stava preparando un tè da perfetto londinese, e gli ha dato un nastro in cui hanno inciso Ending Glove, e Marr gli ha detto: questo non è un nastro qualunque, vattelo a sentire. Travis non lo manda a quel paese, prende il nastro, lo ascolta, gli piace davvero tantissimo. Il lunedì successivo, questo succede un sabato, il lunedì successivo chiama Marr, e il giorno dopo gli Smiths registrano il loro primo singolo per la Rock Trade. Noi però non ci ascoltiamo Ending Glove, ma ascoltiamo This Charming Man. Questa è stata pubblicata come singolo il 13 ottobre del 1983, raggiunge la posizione numero 25 nelle classifiche pop inglesi di vendita, e non compare nessun album degli Smiths, nessun album in studio, intendo.
E c'è una versione rimasterizzata nel primo
disco? No, ci sono versioni, ci sono mille, sì, in realtà, perché loro la prima volta la registrano a 21 settembre del 1983 negli studi della BBC per il John Peel, per lo show radiofonico di John Peel. E Travis ovviamente è lì, gli piace talmente tanto il pezzo che cambia idea sul secondo singolo, gli piace talmente tanto come la registrano che dice: no, facciamo questa come secondo singolo, e la registrano, però le registrazioni non funzionano, tant'è che i fan di Smith lo sanno, c'è la London version di This Charming Man che non è riuscitissima, la registrano una terza volta ed è quella che ci ascoltiamo ora. Poi più in là, quando lo racconteremo tra poco, negli anni in cui la Rock Trade è in stand by, non esiste, fallisce, e gli Smiths, la UEA, l'etichetta per cui andranno
dopo,
gli Smiths, ne pubblica un'altra versione ancora, cioè ne registra un'altra versione ancora, e quella versione entrerà nella top 10 inglese, e grazie a questo è il singolo degli Smiths più venduto in assoluto in Gran Bretagna. E se proprio vogliamo aggiungere qualche altra curiosità, gli Smiths è il primo gruppo indie a partecipare al Top of the Pops, sempre con questa canzone, e per la rivista Mojo,
cioè,
la rivista Mojo ha fatto una classifica
dei prodotti per lavar pavimento.
Non so,
sì, scusa,
tu come lo pronunci, scusa?
Mojo.
Ok. Nel 2008 stila una classifica sui singoli indie rock inglesi, e questa degli Smiths andrà al primo posto. Comunque, bando alle ciance, The Smiths, This Charming Man.
Bicycle on a hillside desolate. Tonight you make a would go out tonight, but I haven't got a stitch to wear. This man said it's gruesome that someone so handsome should care.
The Smiths. Allora, è paradossale, no, è paradossale no, però insomma sembra purtroppo inevitabile che proprio nel momento in cui la Rat Trade tira fuori l'artista che il gruppo che vende più di tutti nella loro storia, venderanno insomma in tutta Europa sicuramente, poi arriveranno anche in America, e la Rat Trade si trova ad affrontare un momento di difficoltà molto semplicemente perché non sono in grado, questo è lo stesso Travis a dirlo, non sono in grado di affrontare una tale mole di richieste, insomma un successo del genere non se l'affrontavano,
cioè arrivano a competere davvero con le major, però senza i mezzi e l'organizzazione, esatto, che hanno le multinazionali.
Lo dice, noi eravamo una piccola etichetta, non avevamo proprio la possibilità di riuscire a, insomma, a garantire una richiesta di mercato che era...
Ma probabilmente anche i tanti soldi che entrano, le tante produzioni, probabilmente anche i tanti errori, in quel caso magari ha fatto più scommesse e alcune non hanno funzionato.
Certo, non sono andate come speravano, e qui si formano anche in questa fase, siamo più o meno insomma a metà degli anni Ottanta, e si cominciano a formare delle divergenze tra i diversi reparti, tra il reparto della distribuzione e quello della produzione. Travis a un certo punto viene messo da parte, dice chiamammo anche gente da fuori, ma era un sacco di gente che veniva, ci diceva come dovevamo fare le cose, ma dicevano tutti quanti un sacco di cazzate, queste sono proprio le sue parole. Quindi succede che praticamente a un certo punto l'ala della distribuzione non è più in grado, malgrado il furgoncino e malgrado il fatto che invece l'ala della produzione continuava a fare un sacco di soldi, la produzione invece di soldi li perde, quindi fa un sacco di...
Cioè la distribuzione non regge il passo della produzione, in più succede anche che il negozio...
Sì, nel frattempo a metà anni 80 si dà la possibilità ai commessi del negozio di acquistarlo, di rilevarlo. Questo forse sarà anche una piccola salvezza per il negozio, perché il negozio continuerà a sopravvivere, visto che appunto i debiti accumulati dall'ala della distribuzione fanno sì che Travis a un certo punto è costretto a vendere il nome, anzi più che a vendere il nome, a dichiarare
proprio... bancarotta nel 1991 ufficialmente.
Il fallimento, si salva solo il negozio, che però è di fatto non ha...
E ancora oggi, attenzione, sono due realtà distinte, tant'è che una anche su come account Twitter, come sito, come Facebook, come sito internet, si assomigliano molto, però insomma
sì, si chiamano con
c'è
lo
Rock Trade,
nome.
Rock Trade Rec,
però Trade negozio, quindi lo shop
apparentemente
oggi...
hanno buoni rapporti, non sappiamo se è vero, probabilmente non è verissimo.
Sì, poi loro
anche perché
aperto...
poi il negozio, lo shop c'è, cioè una... Non solo non deve sopportare una crisi, non avrà nessun debito, anzi cresce tantissimo negli anni 90, negli anni in cui la Rock Trade non ha...
Sì, tra l'altro aprono filiali, mi sembra, a Tokyo, a New York, insomma,
a New York,
un
aprono
sacco di posti
a Parigi.
E Travis però non si perde d'animo, perché in questi anni la Rat Trade Records resta, diciamo, praticamente in stand by. Lui riesce comunque a... nel 1999, primi 2000, insomma le fonti sono... non sono esatte, e a ricomprare il marchio. Lo farà con l'aiuto di Janet Lee, un ex membro dei Pill, e lui senz'altro non ha perso lo smalto nell'individuare gli artisti migliori.
No, anche perché in quegli anni, poi negli anni in cui la Trade Records non opera, lui è produttore di...
Lui nel frattempo si era dato alla produzione, aveva fatto il produttore dei Cranberries,
dei Pulp. Insomma, l'orecchio non gli è mai mancato.
L'orecchio non gli è mancato, il mestiere, insomma, un po' se l'era imparato e lo sapeva fare, e quindi torna proprio alla grande, perché torna producendo alcuni EP di esordio di un sacco di gruppi che poi hanno scalato le classifiche, per esempio Arcade Fire, Anthony The Johnson, Sophia Stevens, che altro ti viene in mente?
I Libertines, i Baby Shambles, e soprattutto
soprattutto quelli che stiamo per mettere, perché lui è anche il produttore del primo EP degli Strokes. Poi da questo EP saranno tirate fuori le canzoni che entreranno in
Is This It.
E noi ce l'ascoltiamo la canzone degli Strokes. Quella che abbiamo scelto si chiama proprio The Modern Age, questo è anche il nome dell'EP, e loro sono The Strokes. Modern Age, The Strokes, è perché il fischio fa punk.
C'ha ragione.
Ho capito, era per quello. Allora, ringraziamo per il trillino, però è arrivato un po' troppo verso la fine. Fabietto.
Vado.
Mo ti chiamo Fabietto.
Alla finita, Alessandro. Quindi, vabbè, Alessandro l'ha raccontato, e siamo nel 2001, anzi, con questo, con The Modern Age degli Strokes, e la Rock Trade Records con Geoff Travis è tornata in pista alla grande. Però il mondo della musica nel frattempo è cambiato, e questo lui lo capisce abbastanza presto. Quindi che cosa succede? La Rock Trade non può più operare come ha operato nei suoi primi anni, cioè dal 78 al 91, e quindi deve trovare accordi con le major. E per questo che nel 2002 viene comprata dal gruppo BMG. E nel contratto, Travis lo ricorda ogni volta che gli viene chiesto, lui ha ampia autonomia, anzi completa autonomia sulle scelte artistiche, cioè lui che sceglie.
Beh,
i gruppi, insomma non entrano in questo, cioè, insomma
la
in questo caso la BMG non entra, però insomma è qualcosa certamente diverso rispetto a prima. La BMG a sua volta nel 2007 rivende la Rock Trade a Beggars Banquet Records. Qua un piccolo inciso, anche se andiamo un po' fuori tema, magari, però insomma lo merita. La Beggars Banquet Records è una casa di discografia inglese che ha cominciato come la Rock Trade, come catena di negozi. Nel 77 anche loro erano spronati dal crescente successo del punk inglese, e anche loro, anche i proprietari intendo, decidono di gettarsi nella mischia come etichetta indipendente e cominciano a pubblicare dischi con il marchio Beggars Banquet. Nel 2008, se saltiamo a peppare tutti i loro 30 anni di attività, diventano un'etichetta solo di catalogo, cioè non chiudono i nuovi contratti e appunto che fanno curano il loro catalogo e basta. Nello stesso tempo però la Beggars Banquet mette in piedi, è il punto di partenza di quello che oggi è il Beggars Group. Questo è il più influente gruppo indipendente di etichette, almeno in Europa. Cioè dentro ci sono la 4AD, la Matador, la XL Recordings e naturalmente la Rock Trade Records. Cioè è una creatura un po' strana, cioè etichette indipendenti, ma troppo indipendente non è, insomma è una... un po' opera in una zona un po' grigia. Comunque tutte le principali, quello che voglio dire, tutte le principali etichette europee indie sono sotto questo.
Vabbè, domani
questo,
sul Sole 24 ore comunque tu hai riassunto tutto.
Certo, è il mio fondo sul Sole 24 ore. In questi ultimi anni, cioè dal 2002 al adesso 2007, insomma adesso siamo arrivati al 2007, e in questi anni e Travis continua a fare il suo lavoro, continua a farlo bene, ma certamente il nome più, dopo gli Strokes, il nome più importante di questa seconda fase della sua carriera, il nome più importante scritturato, risponde al nome Alabama Shakes, una band statunitense proprio dell'Alabama, di Athens in Alabama, non Athens in Georgia che è la città dei Rem fra gli altri. E lui li scrittura dopo. Questa band aveva all'attivo un solo EP autoprodotto, se ne innamora e riporta con sé, li vuole con sé. E lui a produrre il primo album degli Alabama Shakes, che si chiama Boys and Girls, album che va subito alla grande, va talmente alla grande che vengono candidati a due Grammy, non vinceranno, però vengono candidati come miglior artista d'Oriente e come best rock performance. Passa qualche anno, esce nel 2016, anzi in realtà esce nel 2015, il secondo album, sempre per Rock Trade, degli Alabama Shakes, Sound and Color. In questo caso vengono nominati a 4 Grammy e ne ottengono 3: miglior album di musica alternativa, migliore interpretazione rock e soprattutto migliore canzone rock. La migliore canzone rock ce la ascoltiamo ora. L'interpretazione della cantante Brittany Howard è letteralmente da urlo. La canzone si chiama Don't Wanna Fight, probabilmente la conoscete.
E poi tra l'altro un valore aggiunto è che io...
alzate il volume.
Io adoro sto disco.
Ok, le ascoltatrici e gli ascoltatori ne saranno felicissimi. Alzate il volume, Alabama Shake, Don't Wanna Fight.
Vabbè, su questo urlo niente, bisogna rimettere per forza.
We'll be right back. what you like, what I like. Why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride. Don't waste my time. And everyone is pleasing, I can't get no relief. Never had no fun, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death.
Alabama Shakes dal loro album di esordio Sound and Color, la canzone era Don't Wanna Fight. Questa è sempre Note Cose Città, siamo quasi arrivati alla fine. Vi abbiamo raccontato la storia della Rot Trade Records. Mi viene la canzone di Marley,
Rat Race, penso pure prima, non ti ho detto nulla,
lo so che eri lì pronto a farmelo notare. Allora andiamoci a sfogliare però un po' di questo catalogo e Travis ha più volte detto che da quando è comunque tornato insomma sul mercato, comunque non è uno chiuso che era legato a delle vecchie tradizioni, sa benissimo che il mercato musicale è cambiato il modo di produrre, di distribuire, anche di ascoltare la musica. Uno degli artisti che lui ha fatto esordire si chiama Benjamin Booker, ha fatto il suo primo disco, noi il suo secondo disco. Ci era piaciuto tanto, l'abbiamo messo tra le nostre cose più belle del 2017. In questo primo disco sono andati.
Nel frattempo il catalogo l'ho preso davvero in mano.
Ah.
Degli artisti, current artists: Alabama Shakes, Benjamin Booker, The Tamborist, Emiliana Torrini, salto, Mark Oslake e Parket Courts, grandi. E insomma, adesso non trovo il resto. San Kill Moon, che sarebbe da fare Mark Oslake, City for Moses, Scritti Politti, insomma. Bella roba.
Un bel cataloghino. E dove è stato registrato questo disco dell'Alabama Shakes? E hanno anche registrato quello di Benjamin Booker. È stato registrato anche tutto in analogico, però è stata proprio un'operazione apposta per esaltare poi il supporto in LP. E noi ci ascoltiamo proprio dall'album di debutto di Booker una canzone che
album
si chiama
omonimo. Album omonimo. Splendido, sì. Tutto che vi consigliamo davvero di cuore.
E la canzone che abbiamo scelto si chiama Spoon Out My A-Balls, Benjamin Booker.
della finale, sì, abbassa, se no fischia tutto tra poco.
Ho abbassato.
Comunque siamo arrivati alla fine della storia e noi ce l'abbiamo messa tutta per raccontarla nella maniera migliore possibile, per chi è interessato, per chi pensa che magari l'abbiamo raccontata male e già voglia e tempo. Il 16 giugno potrebbe andare, l'evento è gratuito e aperto al pubblico, al centro fabbrica di Villorba in provincia di Treviso, nell'ambito della rassegna Summer in Fabbrica, dove appunto Geoff Travis sarà ospite e racconterà la storia della Rock Trade Records. La conversazione sarà, il moderatore, diciamo così, sarà Dave Aslam, che per chi non lo conoscesse è lo storico DJ, residente dell'azienda di Manchester, uno che è considerato tra i padri della musica house e soprattutto della musica rave. La serata infatti si chiuderà con un suo DJ set, e già questo potrebbe magari
attirare,
potrebbe valere la pena. Portami.
Quando è?
Magari, portami. 16 giugno.
16 giugno, che giorno è?
Non ho visto ancora il calendario.
Vabbè.
Spero un venerdì, un sabato.
Beh, spero pure io. Se lo fa, dai.
Nella stessa cornice, insomma, oltre a Travis che racconta la storia della Rock Trade Records, oltre al DJ set di Dave Aslam, sarà presentato in anteprima italiana anche un documentario su una band che noi amiamo molto, abbiamo già passato qui in un paio di occasioni, loro si chiamano Three for Mods. Il documentario che sarà presentato in anteprima si chiama Bunch of Kunst, diretto da Christian Franz.
Sono un suo fans.
Sì. Franz, scusa.
Ah, no,
Christian Franz.
Potevi lasciarla andare, no?
Vabbè, non sai che odio i refusi. Vabbè, attivi dal 2007, gli Three for Mods sono passati alla Rock Trade Records nel 2016. Allora, nei suoi anni migliori, adesso non ricordo di chi è questa espressione, la Rock Trade era, apro virgolette, una sorta di libero parlamento delle intelligenze non allineate, più che una semplice etichetta discografica. Insomma, fino al 1991 ogni disco marchiato dalla Rock Trade aveva una sua storia, una sua ragione d'essere che lo rendeva indispensabile a testimoniare un particolare momento storico, almeno per quanto riguarda la musica. Oggi certamente non è più così, ma è quello che stanno provando a fare con i Three for Mods. Per questo Travis ha insistito così tanto per averli nella sua scuderia. e i Sì Famoso sono un duo di Nottingham che si muovono tra minimalismo elettronico, se così possiamo chiamarlo, però l'approccio è decisamente punk. Cioè loro meglio di chiunque altro oggi, probabilmente non solo in Inghilterra, ma vabbè, loro sono inglesi e raccontano la loro di società. Dicevo, nessuno meglio di loro in questo momento racconta la working class inglese, working class inglese stretta tra il lavoro che non c'è, il lavoro precario, il lavoro sottopagato, tra il razzismo e il fascismo che torna nelle strade inglesi e
lo
la Brexit
un paese
che pesa
simile.
Sì, però non ci abbiamo
nemmeno. Mi viene in mente pure a me un paese simile.
Bah, non lo so quanto è simile, ma che paese è?
Boh, vabbè, non te lo dico, te lo lascio immaginare.
Vabbè, poi dopo me lo dici dopo quando ha microfoni spenti. Comunque, con l'etichetta londinese i Sì Famoso hanno già dato alle stampe un album, English Tapas, e il prossimo 22 febbraio uscirà il loro quinto album, il secondo per Rock Trade Records, e dal nome Eton Alive. Ad anticipare il disco è già uscito, lo trovate in rete, il singolo, e quello che ci ascoltiamo, vi salutiamo con questa canzone. La canzone si chiama Kebab Spider. Noi ci sentiamo martedì prossimo, giusto?
Io ancora ricordo il sito www.ondarossa.info. Sostenete la radio.
Ecco, soprattutto ricordiamo di sostenere la radio. In modi sono tanti, anche semplicemente magari venendo qui o trovando in qualche altra circostanza.
Stanno ancora scarcerando. Ho appena cominciato.
Siamo ancora
il
15 gennaio.
Tutti l'agenda.
Anche perché i primi 15 giorni che avete fatto, in realtà. Poca roba. Dai.
Siete ripresi.
Allora, Sì Famoso, Kebab Spider, e noi ci sentiamo martedì prossimo.
Ciao a tutti
e ciao a tutti.
In Django's in the measure of limited release, I blubber at my earliest convenience tea. Hey, the satin knives are dog shit, the creme de la creme of feet. Of course we're fucking relevant, it's solid and it's sweet. Oh no, oh no, oh no, they got the experts in. Oh no, oh no, oh no, they let the film stars in. Little slits and asses, don't want you thinking big. The stinky boost in new rock shoes and films and all that shit. By indie documentaries, they ain't highlighting no pain. Some documentaries on Channel 4 are only in it for the fame. We ain't shoeshine boys for fakers, bingo pulse with brick and backers. You've had a record deal for nearly 30 years, what do you know about agencies? Looking for jobs, shit wages, make memory alone. Don't justify your TV times, Johnny Ramone, Sid, Kebab Spiders, Easy Riders and Flag Tits. You're just saying it all to look good. You're just saying it all to look